Allora, immaginiamo per un attimo questa scena. Un paziente entra in una clinica per un banale esame di routine. Si toglie un orologio magari costoso, lo appoggia sul comodino e, puff, al ritorno è sparito.
È una situazione classica, purtroppo.
Oppure, diciamo che cammina nel corridoio verso il reparto, scivola su un pavimento bagnato che non era segnalato e si rompe un braccio. Istintivamente verrebbe da pensare, sai, a una sfortuna tremenda.
Certo.
Ma leggendo le fonti del nostro approfondimento di oggi sulla legge Gelli Bianco, emerge una realtà davvero sbalorditiva. Per la giurisprudenza italiana, dal momento esatto in cui si varca quella porta, l'ospedale diventa legalmente responsabile a tutto tondo. E non stiamo parlando solo del bisturi del chirurgo.
7, cioè la legge Gelli Bianco, cristallizza un principio molto, molto più ampio.
Cioè, cambia proprio le regole del gioco.
Esatto, entrare in una struttura sanitaria non avvia solo un percorso clinico, accende un meccanismo giuridico estremamente protettivo. Si instaura quello che in gergo viene definito contratto di spedalità.
Praticamente, dal punto di vista legale, è come se si facesse il check-in in un resort ultra sicuro e iperspecializzato. La struttura non sta solo fornendo un'operazione, sta garantendo che per tutto il tempo della permanenza la persona sarà completamente al sicuro.
Guarda, è un'analogia perfetta. Giuridicamente parliamo di un contratto atipico, a prestazioni complesse. La cura medica è l'obbligazione primaria, ovviamente.
Chiaro è il motivo per cui ci si va.
Però a questa si affiancano i cosiddetti obblighi di protezione. Il codice civile, all'articolo 1375, richiede di comportarsi secondo buona fede. Tradotto nella realtà ospedaliera, significa che la struttura deve garantire l'incolumità fisica e persino patrimoniale di chi viene assistito.
Dall'ingresso fino alle dimissioni.
Precisamente. E la cosa più interessante è che non serve firmare decine di moduli per attivare questa corazza. Basta il cosiddetto contatto sociale.
Aspetta, contatto sociale nel senso, cioè il semplice fatto di essersi affidati a loro, magari presentandosi al bancone del triage.
Proprio così. L'affidamento del paziente alla struttura genera automaticamente questo obbligo, indipendentemente dai contratti formali scritti.
Ma sai, se l'ospedale è responsabile di tutto questo, cosa succede in tribunale? Immagino che fare causa a un colosso sanitario sia un'impresa titanica.
In realtà no, questo inquadramento contrattuale ribalta le dinamiche a favore del paziente in tre modi molto concreti.
Ok.
Partiamo dai tempi. In un normale illecito civile avresti 5 anni per chiedere i danni. Qui la prescrizione si estende a 10 anni. E
10 anni in ambito medico sono un'eternità.
c'è di più. Il cronometro non parte dal giorno del ricovero, ma dal momento in cui il danno diventa oggettivamente percepibile dal paziente.
Wow! E il secondo vantaggio?
Riguarda l'onere della prova. In tribunale, chi subisce il danno deve solo dimostrare che c'è stato questo famoso contatto sociale e provare il danno subito, finito.
Quindi non è il paziente a dover dimostrare l'errore tecnico del medico.
Esatto, la palla passa totalmente all'ospedale. Devono provare loro di aver agito bene. E questo ci porta alla terza e forse più gravosa implicazione. La struttura risponde anche degli errori commessi dai propri ausiliari.
Un attimo, fermati qui. E se il paziente si sceglie un chirurgo privato? Mettiamo il caso di un luminare esterno, totalmente indipendente, che affitta la sala operatoria della clinica. Se lui sbaglia, paga comunque la clinica. Sembra controintuitivo.
Eppure la clinica paga ugualmente. La giurisprudenza è chiarissima. Per l'ospedale non si tratta di pagare per un fatto altrui, viene considerato un fatto proprio a livello organizzativo.
Caspita.
Cioè, se la struttura decide di avvalersi di quel medico esterno per fornire il servizio, si assume il rischio. L'errore del singolo diventa una falla nell'organizzazione della clinica.
Questo concetto di falla organizzativa mi fa pensare a una delle questioni più spinose dei nostri documenti, le infezioni contratte in corsia. Dimostrare di non avere colpe in un caso del genere deve essere quasi impossibile.
È un incubo, infatti. La recente sentenza della Cassazione del 2023 sulle infezioni nosocomiali illustra questo dilemma alla perfezione. Quando c'è un'infezione, l'ospedale non può difendersi dicendo che il chirurgo ha operato bene.
E cosa devono dire?
Devono provare un fatto negativo, ovvero che l'infezione era del tutto inevitabile.
Ma come si fa, all'atto pratico, a dimostrare in un'aula di tribunale l'inevitabilità di un batterio invisibile?
Spostando l'attenzione sulla macchina organizzativa. L'ospedale deve portare prove documentali schiaccianti. Registri puntuali di sanificazione, report della sorveglianza epidemiologica, gli attestati di formazione continua sul lavaggio delle mani.
Tutto documentato, insomma.
Sì, devono dimostrare che l'intero ecosistema attorno al paziente era blindato e gestito con la massima diligenza possibile.
Quindi per chi gestisce il rischio negli ospedali non basta più curare le persone, bisogna letteralmente certificare ogni singolo passaggio.
Sintetizzando, possiamo dire che la legge Gelli ha trasformato la struttura sanitaria. Non è più solo il contenitore dove operano i medici, ma è il garante ultimo della cura e della sicurezza.
Il soggetto primariamente esposto. Il che lascia aperto un interrogativo enorme per chi ci ascolta. Se la responsabilità di un ospedale è diventata così totale e richiede una macchina organizzativa e assicurativa di queste proporzioni, quanto tempo passerà prima che il peso di questi costi renda le cure mediche meno accessibili? O magari, chissà, cambierà il modo in cui i medici scelgono di trattare i casi complessi, per pura paura delle cause legali? È una prospettiva davvero complessa che sicuramente farà discutere a lungo.